polemica per il nuovo film Ferrari, dove l'attore principale, Adam Driver, recita la parte di Enzo Ferrari e Pierfrancesco Favino ha fatto notare che questa è un'assurdità, cioè un attore italiano dovrebbe recitare la parte di un famoso personaggio italiano. Questa è la polemica di questi giorni, ma polemica a parte, è molto interessante approfondire questo argomento perché tocca tutto il mondo del business del cinema e del business dell'intrattenimento in generale, con tutto il mondo delle piattaforme di cui abbiamo parlato miliardi di volte e il mondo della produzione dei contenuti in generale. Allora dimmi cosa ne pensi tu, se sia giusto o se sia sbagliato, però prima guardati questo video e proviamo a metterci nei panni di ogni soggetto coinvolto da questa vicenda e proviamo a vederla dal suo punto di vista. Innanzitutto partiamo dallo spettatore italiano, cioè per me che sono italiano, vedere un film dove c'è magari la storia di Enzo Ferrari o altri personaggi italiani recitati da attori o da attrici che non sono italiani fa sempre ovviamente un po' strano e un po' ridere, perché l'accento inevitabilmente non lo puoi azzeccare giusto, cioè hai tutta una serie di problemi che se anche sei un fenomeno pazzesco comunque ti manca proprio la base, come se io recitassi la parte di un canadese, il mio inglese maccheronico non è che vado lontano, così come se tu fossi islandese e arriva un attore italiano a farti il personaggio famoso islandese. C'è qualche cosa che ti stona. Mettiamoci nei panni degli attori e delle attrici italiani. Diamo per scontato il fatto che ci siano dei fenomenali attori e delle fenomenali attrici. Io ho avuto anche la fortuna di intervistare molti in questi anni e oggi hai dei signori attori e attrici che non hanno nulla da invidiare ai super top superstar. Allora, se io facessi l'attore e c'è un ruolo che riguarda un personaggio italiano e arriva un altro attore, americano in questo caso, bravissimo, peraltro sono un grande fan di Adam Driver, mi è molto piaciuto in vari film, ma arriva un altro attore, chiunque questo sia, anche Tom Cruise, e dice faccio io la parte di Marchionne, la mia reazione sarebbe boh, ma ha senso sta roba qua? Cioè proprio la parte mia è l'italianità su cui ho fatto leva, su cui posso portare il mio vantaggio competitivo, portare anche più valore perché ho tutta una cultura dentro di me rispetto a quello che posso portare in scena con quel personaggio, e mi passa davanti invece qualcuno che non ha per niente nel DNA quel tipo di storia o quel tipo di personaggio. È chiaro che questa cosa ti fa un po' girare le palle, a me non me le farebbe girare. Mettiamoci ora nei panni dei produttori. Il produttore ha un problema molto semplice, che deve creare un prodotto che vende e deve far tornare i conti. E se un prodotto gli costa 100 milioni, quei 100 milioni da un lato deve trovare il modo di tirarli fuori, con le partnership, le cose, le sovvenzioni, gli aiuti, il tax credit, i fondi, qualunque sia la modalità, deve trovare quei soldi, e in più deve avere un ritorno, perché se no è un ente di beneficenza e non è un ente di beneficenza. Questo fa sì che il produttore cerchi di fare delle scelte che reputi le più utili possibili per avere la migliore probabilità di successo per avere quel ritorno, se no perde i soldi e fa un bagno di sangue. Su questo tema peraltro gira una bella clip di Matt Damon, la trovi su YouTube, dove gli chiedono ma perché non vengono più fatti film di una volta? È presente, no? Genio Ribelle o quei film lì, Rounders, lui è Edward Norton, bellissimo capolavoro, John Malkovich. E lui giustamente dice prima tu avevi la possibilità di avere entrate anche dai DVD, rappresentavano, oltre a quello che era l'incasso al cinema, le tue revenue aggiuntive. Quando sono spariti i DVD e tutti gli utili sono andati in mano alla Netflix di turno, eccetera, il problema è che tu quelle entrate lì non ce l'hai più. E allora citava il caso del film, quello credo con Michael Douglas, Behind the Candelabra, non so come l'abbiamo tradotto in italiano, che è costato 25 milioni, altri 25 milioni di marketing, più revenue share con tutto il circuito dei cinema. A quel punto il produttore ha detto guarda, questo oggetto mi costa 100 milioni. Cioè, come facciamo? E la conclusione a cui arrivava è che inevitabilmente se tu hai un film che ti costa 25 milioni e più altri 25 milioni di marketing e più le revenue share con tutti i soggetti coinvolti, cinema, eccetera, a quel punto tu hai sicuri costi 100 milioni. Devi rientrare di quei costi. Su cosa andrai a battere? Andrai a battere su una storia un po' originale, un po' diversa che non sai se funziona? Oppure vai sull'ennesimo sequel del filmone? Il film ispirato al videogioco Barbie, oppure il super personaggione Mission Impossible, Tom Cruise, The Rock? Vai a cercare in sostanza le tue probabilità migliori per rientrare quei soldi, considerando che oggi il contenuto, con quello che è stata la spinta di tutte le piattaforme e la nostra anche voglia di utenti di avere sempre più contenuti, infatti i film sono content ormai, è content, si parla di content, che è come dire YouTube è un content, il film è un content, mentre nella mentalità anche del cinema italiano il film è un'opera d'arte, è qualcosa che, cioè, non è un prodotto commerciale, non è entertainment. Qua invece parliamo di entertainment, cioè un prodotto che ti deve intrattenere, non ti deve educare particolarmente, ti fa passare 2 ore di tempo, mangi popcorn, arrivederci, grazie. Questa è la logica quantitativa ormai che c'è con le piattaforme, che in continuazione devono sfornare contenuti, perché sennò tu churni, come si dice in inglese, cioè ti disiscrivi dall'abbonamento. Hai anche il problema che noi utenti siamo molto infedeli, perché se tu mi fai Succession e mi piace, vengo a vedermela su HBO o dove diavolo sia. Appena non è un contenuto, vado di là, vado su Amazon, vado su Disney Plus, vado su Netflix, vado al cinema. Cioè, dove c'è il contenuto che mi piace, io vado. E per cui non è un mercato facile. Nei panni di un produttore è una scelta estremamente complessa che porta a una estrema commercializzazione del prodotto, cercando poi, ogni produttore è diverso, ogni casa di produzione è diversa, di mantenere il livello qualitativo migliore possibile, ma è sempre un compromesso. Non è che sei libero di dire faccio quello che mi pare, al massimo io ho perso un miliardino. No, e questo è quindi anche il punto di vista delle piattaforme, dove le piattaforme che oggi ad esempio sono sotto attacco rispetto a quello che è la gestione dei residuals, cioè delle percentuali da riconoscere sugli incassi a tutta la filiera degli scrittori, attori, attrici, gente che lavora nella produzione del film, senza i quali non ci sarebbe il film. Dall'altro lato la Netflix di turno, Disney Plus di turno, anche lei deve far tornare i conti. Perché? Perché è un mercato assassino questo qua, cioè hai tutti contro tutti, Netflix contro Disney Plus e contro cose, HBO, bla bla bla. È veramente complicato. In tutto questo abbiamo anche un innesto dello sciopero dei writers e degli attori e delle attrici a Hollywood. Peraltro la presidentessa di SAG-AFTRA, che è il sindacato che si sente spesso nelle news, faceva notare che l'86% dei propri iscritti non arriva a guadagnare $26,000 all'anno. Capisci che $26,000 all'anno, faceva giustamente notare, è come dire c'ho un part time. Non è neanche potenzialmente un lavoro a tempo pieno, devi fare altro per poter poi scrivere magari la serie che tutti adoriamo o la trama del film che ci fa impazzire. Chiudo con la serie di punti di vista anche mettendomi nei panni degli attori e delle attrici stranieri. L'Adam Driver di turno, prendiamo lui ad esempio, ma è un problema che riguarda non solo questo caso, giustamente potrebbe dire, oh, ma io perché devo essere discriminato rispetto a qualcun altro? Vediamo chi è più bravo a fare quella parte, c'è un casting e io mi presento, se sono bravo a fare il finlandese, recito il personaggio finlandese. Così come Pierfrancesco o Stefano Accorsi potrebbero dire, guarda, io posso fare la parte di un attore francese o americano perché sono in grado, perché sono capace. E allora c'è anche questo aspetto da considerare. Proviamo a tirare un po' le somme allora. Due estremi opposti. Da un lato puoi dire, qua c'è cultural appropriation, come un mio amico che è andato a una festa vestito da indiano, così per avere il costume, c'era una festa in costume, è andato vestito da indiano, e degli indiani gli hanno detto, zio, guarda, non lo puoi fare, questa è cultural appropriation. Quindi hai questa accusa di cultural appropriation. Non ti puoi in un qualche modo appropriare di una cultura altrui. Dall'altro lato invece c'è un'idea di dire c'è un libero mercato, il produttore si assume il rischio e quindi è lui che gioca sulla propria pelle, non è che l'attore o l'attrice di turno o lo scrittore si assume il rischio se poi non funziona. Non è che il George Clooney di turno, diventato famoso grazie ai film hollywoodiani, quando ha venduto la sua azienda di alcol e ha incassato il miliardino, non è che ha dato una percentuale indietro allo studio di Hollywood grazie al quale è diventato George Clooney, no? Cioè, quindi c'è anche questo aspetto da considerare. Ti assumi il rischio d'impresa o fai il dipendente? Fai il dipendente, io ti pago per il tuo servizio e a quel punto se le cose vanno male ci ho smenato io, se le cose vanno bene mi cucco i benefici. Oppure ci mettiamo insieme per fare questo tipo di attività, ma nel rischio giochi anche tu. Qua si aprirebbe un'enorme parentesi perché c'è tutto un discorso da fare sulla leva che hai. Se tu non sei Tom Cruise o non sei Michael Jordan quando fece l'accordo con la Nike per avere una percentuale di tutte le entrate, non hai neanche la possibilità di fare questo tipo di trattativa. È un po' il discorso di Sylvester Stallone che non detiene i diritti di Rocky. Da un lato uno dice ma com'è possibile? Dall'altro lato, quando lo propose all'inizio era sconosciuto e nessuno sapeva se poi quella roba diventava un flop clamoroso o come è diventato un mega successo come Rocky. E quindi c'è sempre questo aspetto, no? Il produttore rischia. In questo caso, tornando al film, la valutazione è: prendo un attore famoso che nel mondo è riconoscibile grazie, non so, al Guerre Stellari di turno e penso di giocarmi meglio la mia partita.
That's it.
E probabilmente, aggiungo, i vari produttori, le varie case di produzione sono anche consce del fatto che sono dei compromessi. Sanno benissimo che se il Pierfrancesco Favini di turno facesse quella parte, la fa probabilmente meglio. Però un po' come ai casting delle modelle. Io ho un amico fotografo che mi faceva notare che negli ultimi anni, quando c'è un casting, uno guarda la modella, ok, le caratteristiche che ha, poi dice, ok, quanti follower ha? E allora tra due modelle che sono uguali o due modelli che sono uguali, vado a scegliere quella che ha più follower, perché ho più seguito, perché dà più visibilità alla campagna. Per cui non è solo una scelta tecnica, ma è una scelta complessivamente commerciale, ancora una volta, dal punto di vista del produttore. E come al solito, continuiamo a cambiare, metterci nei panni, nella testa delle altre persone. Se per te un film è veramente un'opera d'arte, un'opera creativa, artistica, questa logica è una logica aberrante, perché tu vuoi vedere la qualità, non vuoi vedere un prodotto commerciale per venderti qualcosa o per poi venderti il gadget associato a supereroi. Questa era un po' la carrellata, provando a rappresentare tanti punti di vista. È una vicenda estremamente complessa, non facile, ma riguarda tantissimi settori. Ma pensa soltanto al mondo dei creatori di contenuti su YouTube. Ci sarà la stessa cosa prima o poi. Degli scioperi, la piattaforma cucca tutti gli utili, in sostanza, e tu remi come un cricetto, ma tutti stanno zitti perché dai, se no mi bannano. Ecco, questa è un po' la logica. Qua l'industria dell'intrattenimento, che peraltro compete nel mondo dell'intrattenimento, quindi compete con TikTok, compete con YouTube, praticamente oggi compete contro tutto e contro tutti con contenuti infiniti disponibili. È un'industria questa da tenere d'occhio, un po' come è stato per la musica con il file sharing, vi ricordate, Napster, eccetera. Una volta risolto il problema dei diritti lì, poi si è capito che cosa sarebbe successo in altri settori. Qua è la stessa cosa. Non abbiamo neanche toccato il tema dell'intelligenza artificiale. Enorme, enorme problema. Quante volte abbiamo detto, ma se io ho un algoritmo che mi replica uguale, la mia voce la colonna uguale, ma io, scusatemi, a che cosa servo più? E questo è un altro enorme problema. E probabilmente l'industria dovrà capire che sono tutti sulla stessa barca. Non è che sono uno contro l'altro, sono tutti sulla stessa barca per creare dei contenuti che siano i migliori, i più memorabili possibili, ricordandoci che noi clienti, noi spettatori, alla fine dei conti, vogliamo vedere dei bei film, delle belle serie, ci vogliamo divertire, ci vogliamo ispirare, ci vogliamo emozionare. Alla fine dei conti siamo tutti qua a tifare per avere i migliori film possibili e le migliori serie possibili, ognuno con i propri gusti. Allora, secondo te, in un film che riguarda l'Italia, attore, attrice italiana, sì o no?